un ospite prestigioso che va a chiudere questa puntata di Cronache Azzurre, il collega di Radio Rai, della Rai, Francesco Repice. Ciao Francesco.
Buonasera, buonasera, grazie dell'invito, buonasera.
Grazie. Ciao, a te per aver risposto, con, in studio con me Giovanni Gambardella, ma partiamo subito. Ciao. Partiamo subito, insomma, dalla... Anzi, io con te, visto che segui il calcio anche quello internazionale, Champions League, è un momento difficile per le squadre italiane, compagini che hanno superato a fatica il girone eliminatorio, chiamiamolo così, anzi superato, subiudice, perché poi si stanno giocando i playoff, sonore sconfitte con dimensioni diverse ma con responsi praticamente analoghi per Juventus, Inter e Atalanta. Ieri analizzavamo che nell'ultimo quindicennio l'Italia ha portato in finale soltanto 4 volte delle italiane, non vincendo mai. Nel precedente quindicennio, quindi quello prima dell'ultimo successo dell'Inter nel 2010, 9 finaliste con 5 vittorie finali. Cos'è cambiato secondo te?
Stiamo parlando della Champions, ovviamente.
Sì, sì, della Champions League. Sì, sì,
sia
Champions
la Roma League che l'Atalanta hanno vinto in Europa.
Europa League, sì,
ma,
sì, Champions.
Sì, è un momento molto difficile, molto complicato. Anche perché, insomma, io credo che se dovessero fallire l'approccio agli ottavi di finale scriverebbero un record, che non succede praticamente da mezzo secolo.
Sì, forse. Sì.
È che, insomma, le squadre italiane non arrivano agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Per quello che riguarda la Champions è così, per quello che riguarda l'Europa League una sola squadra, qui la Roma, è riuscita ad arrivare agli ottavi senza passare dalle forche caudine del playoff. Il Bologna è a buon punto, io vedo che nelle partite di ritorno, se si segue, voglio dire, la logica, quella che ha più probabilità di passare è l'Inter. E per le altre sarà un problema, nel senso che saranno costretti a un'impresa, a una vera e propria impresa.
Sì, ecco. Sì.
Quindi le cose non vanno assolutamente bene. Io non so da cosa dipenda questo divario, perché poi una cosa è avere il divario con la Premier, dove c'è una marea di soldi a disposizione, e quindi è altrettanto ovvio che le cose vadano diversamente che da noi,
certo,
per quello che riguarda i club di massima espressione di quel calcio.
Sì.
Però poi, insomma, c'è la Spagna, c'è la Germania, c'è la Francia, e siamo arretrati anche rispetto a questi
paesi, sì, calcisticamente.
A questi paesi, e lì, insomma, qualche domanda te la devi pur fare. Io qualche risposta ce l'avrei pure, però, insomma.
Siamo curiosi, diamole, insomma, almeno una.
No, è che tempo fa, un annetto fa, ascoltai un'intervista di Alessandro Nesta su un canale di questi social,
sì,
nel quale stiamo parlando di uno che, insomma, il pallone
lo sapeva giocare, certo.
Sì, ecco. E diceva, il problema è come nella vita sociale extra calcistica.
Sì.
Cioè,
sì.
Questo è un paese che paga pochissimo i maestri elementari,
sì,
e che invece sono quelli che danno l'imprinting proprio alla testa dei bimbi, e che quindi secondo me dovrebbero essere non pagati, strapagati. E poi però nel calcio accade che gli istruttori, cioè quelli che formano i bambini dal punto di vista tecnico e calcistico, c'è questo strano parallelismo, no?
Uh-huh.
Vengono pagati pochissimo.
Niente,
e per guadagnare qualche 100 euro in più,
certo,
che cosa fanno? Devono vincere dei tornei.
Certo.
Per vincere dei tornei escludono, diciamo, magari i bambini più talentuosi, ma anche fisicamente meno prestanti, per mettere dentro quelli grossi che gli fanno vincere dei tornei, gli fanno vincere dei campionati e li fanno avanzare di carriera. Mi riferisco agli istruttori, per fargli guadagnare qualche euro in più. Il problema è che a quell'età lì vincere i tornei, vincere i campioni non conta assolutamente nulla.
Sì.
Lì bisogna formare dei calciatori,
sì,
e istruire dei calciatori dal punto di vista individuale, tecnico e tattico. E che cosa accade invece? Accade il contrario, cioè questa gente è costretta a guadagnare qualche euro di più, è costretta a mettere in campo ragazzi che poi molleranno il pallone, e a trascurare invece ragazzi che hanno più talento ma sono meno prestanti fisicamente, e da loro si pretende di vincere, mentre vincere non ha nessun significato. Invece a livello professionistico vedo che vanno molto di moda gli allenatori che non vincono mai nulla e i calciatori che non sanno stoppare la palla. E lì mi rimane tutto un po' strano.
Okay.
E questo spiegava Alessandro Nesta, e io credo che lui abbia ragione. Okay, al di là dei troppi stranieri,
sì,
perché
sì,
poi quelle robe lì insomma, in tutta Europa, magari con percentuali minori, diverse, però c'è la libera circolazione dei lavoratori, non certo, è che possiamo cambiare certo. le leggi del mondo.
Ci mancherebbe. Tra l'altro alcuni di quei paesi hanno costruito anche le loro fortune sugli immigrati di seconda e terza generazione, quindi a maggior ragione, parlo della Francia.
Ragionare anche su questo.
Esatto, sì, esatto.
Io non so se Yamal potrebbe essere la maglia della nazionale esatto, italiana, se non c'è stata. Ma quelli sono discorsi che esondano.
Voglio, poi in questa fase politica, quindi
lasciamo carità, stare. Io poi non sono proprio autorizzato a parlare
appunto,
di questo.
No, neanche noi in realtà, quindi mi fermo.
Servizio pubblico.
Mi fermo. Senti, invece, a proposito di quell'annotazione storica, l'ultima volta che le italiane, nessuna italiana è andata agli ottavi di finale era la stagione 87-88, fu proprio il Napoli ad essere estromesso dal Real, però ne giocava una in Coppa dei Campioni, mentre mai nella storia della Champions l'Italia non ha qualificato neanche una squadra per gli ottavi di finale, quindi insomma è una situazione abbastanza limite.
È una situazione molto molto difficile, molto dura. Io peraltro vedo che ci si concentra molto sulla fase offensiva, mi viene a pensare alla Juventus, no? Ah, non c'è il centravanti, mi sembra che non sia quello il problema, perché tra Coppa Italia e campionato, quindi la Juventus tra Cagliari, Atalanta, Lazio, Inter e Galatasaray ha preso 15-16 gol.
Sì, è vero.
È una media di 3 a partita, sì. Mi sembra un tantinello troppo.
Eh sì, soprattutto se ti chiami Juventus, insomma. Sì,
soprattutto se ti chiami Juventus, quindi c'è, io più che problemi in attacco, lì parlerei di problemi in difesa.
Certo, sono d'accordo.
Sì, Francesco, abbiamo parlato di Champions, l'Atalanta ha giocato in settimana con il Borussia Dortmund, perso 2-0 e domenica affronterà il Napoli nella partita da giocare a Bergamo. Come ci arriva l'Atalanta, come ci arriva il Napoli a questa partita?
Ma io non credo che l'Atalanta ponesse così grande attenzione sulla Champions, dico la verità. Poi quando si entra in campo i giocatori vanno a mille, perché tu hai la fortuna di giocare al Westfalenstadion con tanti tifosi bergamaschi al seguito e contro quella tifoseria, al cospetto di quella tifoseria che è rinomata, no, in tutto il mondo.
Il muro giallo-nero, certo.
Il muro giallo-nero. E poi sai, hai voglia a far calcoli, lì vuoi correre, vuoi lottare sogni e pallone, però io vedo che le cose obiettivamente rispetto alle forze in campo l'Atalanta se esce, non dico che abbia fatto il suo, però insomma le ha provate tutte, comunque ha raggiunto un playoff non avendo un organico, per me in quantità, non in qualità, in quantità per poter giocare 3 competizioni tutte allo stesso livello, quindi il campionato, la Coppa Italia e l'Europa.
Sì.
E in campionato la musica è diversa, io credo che veramente l'Atalanta abbia un organico di qualità superiore a molte altre squadre, anche che le stanno sopra. E per cui fossi il Napoli sarei molto molto attento.
Quindi sfida delicata sicuramente.
Molto delicata.
Bene, invece discorso sempre riguarda anche Napoli, vedremo se può riguardare il Napoli. Secondo te la sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt, l'infortunio di Lautaro, potrebbero aver incrinato un po' la sicurezza, la certezza assoluta che l'Inter viveva in questa fase di stagione in cui sembrava praticamente imbattibile, sembrava in grado di asfaltare qualsiasi tipo di avversario, invece poi...
Io vedo che però su quel campo lì e contro quella squadra norvegese lì, anche in trasferta hanno faticato tanti.
Certo.
E tutti ci hanno lasciato più o meno le penne, anche formazioni di primissimo livello, il City è l'ultimo, ma anche il Bayern, voglio dire, è una squadra difficile, tosta da affrontare, anche perché è un calcio in evoluzione quello norvegese, è evidente, è sotto gli occhi di tutti.
Sì, vero, anche però
anche con riferimento all'infortunio di Lautaro, io credo che l'Inter abbia 3 attaccanti di livello superiore rispetto alle altre squadre.
Sì.
E quindi Pio Esposito e quindi Bonny e quindi Marcus Thuram, secondo me sono di una mezza categoria superiore agli altri.
Quindi
di tutte le rivali, Non tralascio nessuno, forse adesso solo Dybala, Malen insieme, però mancherebbe un terzo per fare, diciamo, pari di qualità di categoria.
Resta la favorita per il titolo, insomma.
Resta comunque secondo me la favorita per il titolo in assoluto, senza, senza tentennamenti.
Un'ultimissima.
Anche perché il Napoli purtroppo ha dovuto far fronte a delle situazioni che, perché sennò c'era pure il Napoli lì in mezzo. Però non, cioè, come fai in questa condizione? Puoi dar torto, puoi dar ragione, puoi accusare Conte di certi compagni, però poi sono i fatti.
Ecco, stavo proprio per chiederti, insomma, come valuti la stagione del Napoli, a netto poi chiaramente dei tantissimi infortuni che hanno fustigato l'anno del Napoli.
No, vanno considerati, cioè quegli infortuni là fanno parte della stagione, sono parte integrante, della parte dirimente della stagione. E voi togliete alle squadre di vertice 5, 6, 7 giocatori del livello di quelli di quando ha dovuto far meno in Napoli.
Sì, sicuramente la situazione veramente...
Cioè, poi possiamo discutere che tipo di infortunio è, a che cosa sono dovuti questi problemi.
Le motivazioni,
problemi,
sì, vero.
Le motivazioni. Possiamo parlare, da qui fino a dopodomani ognuno manterrà la sua opinione. Però c'è un fatto.
Per il dato è quello. Assolutamente.
Sì, Francesco, parlando di infortuni, diciamo, tra virgolette, grazie agli stessi, il Napoli ha potuto scoprire in campo Antonio Vergara. Un tuo pensiero sul calciatore ti piace? Potrà fare strada?
Ma io credo che adesso noi, guarda, una prima risposta te la potrebbe dare Rino Gattuso tra poche settimane, perché insomma io ogni sera che metto la testa sul cuscino ce l'ho quella partita lì, quella stramaledetta partita di Bergamo del 27 di marzo. Io credo che
farai tu la radiocronaca, Francesco?
Sì, seguo la nazionale, sì. E insomma, voglio vedere, voglio capire se Vergara e qualcun altro possano essere, diciamo così, delle novità anche in questa, perché vedete, in questo tipo di convocazioni, quando si tratta di giocare una partita così importante che ti può portare alla seconda, che sarà altrettanto e sarebbe altrettanto importante, è difficile che un allenatore vada a modificare qualcosa del gruppo. Cioè dice, questi sono i miei.
Sì.
No? E con questi vado avanti fino alla fine. Però io, siccome poi sono calabrese, come dico Gattuso, anzi lui è calabrese come me perché è molto più giovane di me, e poi lui è calabrese del nord, del nord ionico, io invece sono calabrese del sud tirrenico, per cui siamo proprio due pianeti opposti della stessa regione. Però io lo considero un uomo molto intelligente, molto intelligente, e credo che lui a certe sollecitazioni del campionato potrebbe essere sensibile, e una di queste è proprio Vergara.
Staremo a vedere, sarebbe veramente un grosso vanto per il calciatore napoletano, e soprattutto ci auguriamo che possa, nel caso arrivasse la convocazione, dare una mano agli azzurri a superare il primo step, questo primo ostacolo, per poi affrontare il secondo con maggiore serenità. Ma noi salutiamo e ringraziamo Francesco Repice.
Grazie,
buon lavoro,
a voi.
Grazie a
buon
te.
Buon lavoro per... a voi, buon lavoro, grazie.
Ciao Francesco, grazie.
Grazie Francesco Repice, Radio Rai complessivamente, chiaramente.